credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo aprire il nostro programma accogliendo in studio non soltanto una giornalista, una scrittrice, ma un'amica, Angela Ambrogetti. Quindi benvenuta, Angela.
Grazie a te, bentrovati a tutti.
E l'occasione è l'uscita del tuo libro, un libro che esce a pochissima distanza dalla beatificazione di Giovanni Paolo II e che rappresenta così uno sguardo molto particolare su un aspetto praticamente mai esplorato finora, perlomeno mai esplorato compiutamente finora, del lavoro appunto di Giovanni Paolo II. Si intitola il tuo volume Compagni di viaggio, interviste al volo con Giovanni Paolo II ed è edito dalla libreria editrice Vaticana. Il volume è stato presentato tra l'altro pochi giorni fa presso la Sala Marconi della Radio Vaticana e vogliamo appunto cercare di parlarne. Intanto dicevamo qualche cosa di nuovo. Come hai pensato di riunire appunto in un unico volume tutto questo materiale appunto che esisteva e che tra l'altro la Radio Vaticana aveva conservato?
Ecco, proprio dalla Radio Vaticana tutto è partito, perché qualche anno fa, forse qualche ascoltatore se lo ricorderà, ha preparato una serie di trasmissioni dedicato alle improvvisazioni di Giovanni Paolo II, cioè a tutti quei discorsi, battute, risposte e pensieri che Giovanni Paolo II ha offerto al pubblico, ai fedeli e alla gente che incontrava, così senza preparazione specifica, quindi non testi scritti ufficiali che poi sono raccolti altrettanto ufficialmente negli Acta Apostolici Sedis e nei tanti volumi di Magistero, ma quelle battute spontanee nate un po' così, un po' per caso. Andando a spulciare nell'archivio della Radio Vaticana, l'immenso e ricchissimo archivio mai troppo spesso mai abbastanza usato e valutato, andando a vedere nell'archivio, dicevo, ho trovato queste parti di registrazioni, cioè registrazioni fatte durante i voli internazionali, essenzialmente intercontinentali, dei viaggi di Giovanni Paolo II. Sappiamo che il pontificato di Giovanni Paolo II è stato il grande pontificato dei viaggi, e questi viaggi però si facevano insieme ai giornalisti, perché questa è un'abitudine che già c'era dai tempi di Papa Paolo VI. Nel volo papale ci sono anche alcuni giornalisti. Paolo VI però, un po' per l'epoca, un po' per il suo carattere, passava, benediceva, diceva, diciamo, due parole generali e basta. Nessuno osava rivolgergli una domanda. È ormai una notizia, un aneddoto che fa leggenda, quella che nel primo volo di Giovanni Paolo II, un giornalista americano, mentre il Papa passava per salutare, gli rivolge una domanda. Gli chiese semplicemente: quando verrai in America? E il Papa risponde.
Tanto bastò.
E il Papa rispose. E da lì, quindi io, ascoltando tutti questi nastri, dove c'è veramente di tutto di più, ho pensato che questo materiale era magistero in fondo di Giovanni Paolo II, che non andava buttato, non andava sprecato.
Tra l'altro il volo è di per sé un'occasione molto particolare, perché ovviamente il Papa in udienza o durante i viaggi si rivolge sempre ad un gran numero di persone, no, ovviamente. Invece nel volo c'è in ogni caso un ristretto numero di persone che rivolge direttamente delle domande a cui il Papa dà delle risposte. Un modo quindi anche molto diverso dallo stile papale. Giovanni Paolo II ha è stato creatore in qualche modo anche di un nuovo stile proprio dell'uso dei media. C'è una specificità proprio del suo stile nel viaggio in volo, appunto nel viaggio aereo?
Ma direi che parlando con i giornalisti, perché diciamo che le uniche volte in cui il Papa aveva un contatto così diretto, così intimo si può dire, con i giornalisti era proprio in volo, perché in altre occasioni in cui c'erano incontri con i giornalisti diciamo che i momenti erano un po' più ufficiali, e questa non ufficialità gli permetteva di rispondere in maniera molto asciutta, a volte addirittura brusca e estremamente chiara, quando c'erano delle domande cosiddette difficili. Per cui, ad esempio, se qualcuno voleva trascinarlo in una dichiarazione politica o pseudopolitica, lui rispondeva: io non vado per fare politica, porto il Vangelo. Tranchant, così. Oppure rimproverava qualche giornalista che aveva travisato le sue parole in qualche viaggio precedente. Oppure spiegava con calma, riflettendo, diciamo, con i giornalisti, alcuni temi, come ad esempio l'innovazione, la grande innovazione dell'86 del famoso incontro di preghiera di Assisi. Quindi spiegava un po' che cosa volesse veramente dire, oppure il dialogo con l'Islam. Ecco, quindi io direi che la caratteristica fondamentale è la schiettezza, la semplicità, la chiarezza, ma anche qualche volta un po' la durezza, la fermezza nelle risposte.
Hai scelto di non seguire un ordine squisitamente cronologico nel raccontare appunto questi voli, ma piuttosto geografico. Perché questa scelta e come appunto hai diviso il lavoro?
Ma diciamo che il primo problema che mi si è posto era proprio come suddividere questo materiale, perché in ogni viaggio si parlava di più di un argomento. Cioè il tema della conferenza o dell'incontro non era solo il tema che riguardava il viaggio in corso, ma c'erano tante cose. Allora, a questo proposito, io ho pensato un po' di riunire per continenti questi eventi, anche perché a secondo dei continenti dove Giovanni Paolo II andava, i viaggi erano più o meno lunghi e quindi anche le conferenze erano più o meno lunghe e più o meno intense. E poi ovviamente è ovvio che nell'ambito di uno stesso continente certi temi emergevano in maniera più chiara e più netta. Quindi in America Latina c'era sempre il problema non solo della povertà, ma della guerriglia o della teologia della liberazione. In Africa il problema del rapporto con l'Islam. In America del Nord il problema della secolarizzazione. In Oceania la missione e il rapporto con le altre fedi. In Europa c'è da dire che i discorsi erano brevissimi, perché i voli erano brevi, però ci sono alcune battute molto interessanti. E poi dell'Europa si parla spesso in altri viaggi, quando i giornalisti cercavano sempre di sapere se il Papa avrebbe fatto il mitologico e attesissimo viaggio a Mosca. Sappiamo che non lo ha potuto fare, e quindi l'Europa è stata un po' tutta girata tantissimo, lo sappiamo, sempre però con questa Mosca nel cuore, questo viaggio nella capitale, nella terza Roma, che insomma non si è ancora potuto realizzare.
Lavorando appunto su questo materiale che hai trovato anche delle sorprese? C'è stato qualche cosa di cui non eri a conoscenza e che ti ha...
Ma diciamo che era tutta una sorpresa continua, perché questo materiale era abbastanza poco noto, tranne alcune battute, diciamo, che sono passate, alcune battute più famose, specialmente la seconda parte degli anni 90, quando diciamo anche l'organizzazione delle registrazioni, delle diffusioni, delle trascrizioni era un po' più organizzata. Ma la sorpresa vera è stata che nei primi anni 80, Giovanni Paolo II non si faceva il minimo scrupolo di rispondere anche solo con un sì o con un no, e anche appunto delle volte con una certa asprezza. Questo entrando quasi in polemica con alcuni giornalisti, un po' come se gli piacesse proprio il vento in faccia del dibattito, no? L'idea non era quello di essere il pontefice che rispondeva in una maniera, ma entrava in dibattito con qualcuno che gli poneva una questione. E questo creava dei dialoghi quasi teatrali, oserei dire, molto veloci e anche molto belli e molto suggestivi. E questi si trovano essenzialmente, ce ne sono diversi, ma si trovano essenzialmente fino a metà degli anni Ottanta.
Il libro è corredato da numerosissime fotografie. E vuoi raccontarci com'è stata
sì.
la scelta appunto di questo materiale?
È stata ancora una volta un'immersione in un archivio, perché dopo l'immersione nell'archivio sonoro della Radio Vaticana, ore di sbobinamenti in diverse lingue, sono andata a immergermi nell'archivio altrettanto ricco dell'Osservatore Romano, del servizio fotografico dell'Osservatore Romano. E anche lì, tra la polvere e i milioni, dico milioni di scatti fatti da Arturo Mari e dai suoi collaboratori, ho trovato questi preziosissimi ricordi che, tra l'altro, facendo vedere agli colleghi, diciamo, più anziani, a quelli che c'erano, hanno suscitato veramente un'onda di emozioni, perché ognuno diceva: ah, ma questo ti ricordi lui, ti ricordi l'altro, ma dove è finito, adesso che fa? Ci sono anche persone nelle foto che non ci sono più, ma ci piace ricordare proprio per questo. E soprattutto le foto rendono esattamente questa sensazione. Cioè la sensazione non tanto di un incontro strutturato, formale, anche se in certe parti chiaramente lo è stato, ma proprio il Papa passeggiava nei corridoi dell'aereo e rispondeva a tutti, anche troppo, nel senso che delle volte era l'assalto che il Papa stesso si trovava a dover dire: beh, regoliamoci, insomma, perché c'era l'idea che si potesse fare un po' di tutto. Era una specie di sbornia mediatica reciproca. Noi dobbiamo ricordare anche che Giovanni Paolo II veniva da un paese dove i media e i giornali erano tutti in mano al regime. Quindi lui si trova improvvisamente nel mondo democratico a poter parlare direttamente con i giornali, e viceversa i giornalisti si trovano per la prima volta a poter parlare vis-à-vis con un papa. Quindi c'è stato veramente un attimo iniziale di quasi di sbornia mediatica.
Una caratteristica che ritorna molto nel tuo libro è anche una chiave quasi, la chiave quasi umoristica di certi momenti e di certe situazioni. Giovanni Paolo II lo ricordiamo anche appunto per il suo buon umore.
Sì, diciamo che spesso risolveva con una battuta. Quando la domanda diventava, diciamo, indiscreta o indisponente, o comunque lui non voleva rispondere in maniera più articolata, perché poi ricordiamoci che non è che rispondeva così. Ogni risposta, anche se apparentemente semplice, era sempre una risposta estremamente pensata. Ecco, e quando vedeva che voleva sfuggire in qualche maniera, c'era la battuta, c'era la risposta simpatica, la risposta, diciamo, molto umana. L'umanità di Giovanni Paolo II si distingue proprio nell'essere stato sempre pronto a essere di fronte a un'altra persona, cioè un uomo che incontra un uomo o una donna. E proprio, tra l'altro, proprio delle donne, nei confronti delle donne aveva una attenzione, direi, particolare, perché le donne nel grande giro dei giornalisti vaticanisti, specialmente anni fa, erano poche, per cui c'era un'attenzione particolare quasi a difendere anche la loro posizione.
Il tuo libro presenta molti indici, non soltanto un indice generale. E vuoi un po'
sì,
raccontarci?
Anche questo è un modo di fare uno strumento, anche. Cioè, l'idea di questo libro era non solo così tirare fuori delle cose simpatiche e divertenti, ma di renderlo uno strumento utile per chi volesse poi approfondire gli studi, andare oltre, cioè un inizio, un mezzo e un inizio. E per questo abbiamo deciso con l'editore, con Don Giuseppe Costa, il direttore della Libreria Editrice Vaticana, che ha creduto subito in questo progetto, quindi anche ci ha messo veramente tanto, tanto cuore, abbiamo pensato di fare degli indici che fossero per argomenti, anche se i principali, per nomi naturalmente, ma anche mettendo una specie di schede, una serie di piccole schede dei vari giornalisti. Non è stato possibile riconoscere tutti i giornalisti che erano presenti nei voli in quasi 30 anni, però, diciamo, ho cercato di fare del mio meglio e di mettere soprattutto gli habitué. Ed è venuto in effetti un'immagine di uno spaccato internazionale di giornalismo mondiale di altissimo livello che oggi quasi ci commuove, ci colpisce, e capiamo anche perché questi giornalisti erano così affascinati dall'idea di andare al seguito del Papa. Piano piano, passando gli anni, la struttura delle conferenze stampa si è molto più regolarizzata già alla fine degli anni 90, e poi con l'andare avanti col progredire della malattia di Giovanni Paolo II è stato praticamente impossibile fare più conferenze stampa. Il Papa rimaneva seduto nella sua poltrona e questi vecchi compagni di viaggio, questi vecchi amici lo andavano a trovare. Spesso era lui che chiedeva tramite il suo segretario di poterli incontrare e parlare con loro, ma di questo chiaramente non c'è niente, non c'è registrazione.
Bene, grazie allora Angela di questo tuo bellissimo lavoro.
Grazie, grazie a te.
Ringraziamo
grazie
dunque
a voi tutti.
Angela Ambrogetti, e ricordiamo il titolo del suo volume, Compagni di viaggio, interviste al volo con Giovanni Paolo II, in libreria per la Libreria Editrice Vaticana. Presentiamo il volume Da qui vedo la luna, edito da Frassinelli, di cui è autrice Maud Letellier, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Bonjour.
Bonjour, madame. Dunque, questo romanzo si chiama Da qui vedo la luna. La protagonista si chiama Moon. Come mai questo riferimento alla luna così esplicito? Che fascino suscita su di lei?
Alors, la lune est assez importante dans cette histoire pour deux raisons. D'abord parce que
la luna, sì, effettivamente è molto importante in questa storia per due ragioni. Innanzitutto, la protagonista, è vero, si chiama Moon perché ha un viso tondo, incorniciato da lunghi capelli neri, quindi ricorda un po' la luna. E poi perché quando si vive in strada la luna è importante perché è molto ben visibile, così come il cielo. Si vive fuori, si vive appunto a cielo aperto, quindi si guarda sempre, si scruta il cielo e si dipende anche dal cielo, da quello che il cielo ci darà, ovvero se ci darà la pioggia o il sole.
Il libro dà l'impressione di essere la storia di una ricerca inesausta di libertà. E le parole, l'uso delle parole, sono per la protagonista un modo di liberarsi?
Moon a l'impression d'avoir déjà fait un choix vers la liberté.
Moon effettivamente pensa già di aver scelto la libertà, proprio scegliendo di vivere in strada. Per lei vuol dire aver scelto la libertà, ovvero aver rifiutato tutte le costrizioni sociali che le imponeva la vita in società. Però in realtà è proprio veramente attraverso le parole che riuscirà a trovare la vera libertà, ovvero la libertà del sogno, dell'immaginazione, in un mondo davvero senza limiti.
Quanto della sua storia personale è entrato a far parte del personaggio?
Alors ce personnage est inspiré de mon adolescence.
Il personaggio di Moon effettivamente è un personaggio ispirato da quella che ero io, perché quando io ero adolescente, quando avevo 17 anni, io stessa ho vissuto per strada per un paio d'anni, quindi diciamo che questo romanzo nasce dai miei ricordi, i miei ricordi sensoriali, dagli odori, dalle emozioni che ho vissuto, un romanzo nutrito anche dai personaggi che ho incontrato in questa mia vita per strada, i personaggi che ho molto amato e che sono stati molto importanti per me in quel periodo. Quindi sì, effettivamente c'è una parte autobiografica in questo romanzo, anche se l'ho ricollocato al giorno d'oggi, anche se Moon è una persona diversa. Moon non è quella, esattamente quella che ero io quando avevo 17 anni. Non ho voluto appunto raccontare a tutti i costi la mia storia, ma un'altra storia, sebbene ispirata dalla mia vita.
Lei è musicista, cantante, autrice di teatro, scrittrice. E in quale di queste forme d'arte si riconosce maggiormente?
Tutte le forme d'arte mi hanno soddisfatto a un momento della mia vita.
Devo dire che tutte le forme d'arte in realtà mi soddisfano. Ora però ho deciso di concentrarmi di più sulla scrittura, semplicemente forse perché la scrittura mi dà più libertà di movimento, più libertà geografica. Nella scrittura peraltro c'è tantissimo da esplorare, si scrive peraltro ispirati da quello che si vive. La scrittura è questo, no? La scrittura nasce dall'ispirazione di quello che viviamo. Quando invece faccio spettacoli ho degli obblighi materiali molto più vincolanti, bisogna lavorare con degli attori, bisogna lavorare in un luogo specifico, ci sono dei tempi prestabiliti che non si possono superare, quindi ci sono molte più costrizioni. Non ho naturalmente smesso di lavorare nell'ambito dello spettacolo, però magari lo posso fare per un paio di settimane, poi interrompo, continuo con la scrittura e poi magari dopo un periodo ritorno al teatro. Però ecco, ora sono concentrata maggiormente sulla scrittura.
Un po' come le fasi lunari.
Sì, esatto.
Bene, grazie allora alla signora Letellier di essere stata in nostra compagnia ed averci parlato del suo romanzo Da qui vedo la luna, ripetiamo, di Maud Letellier, e edito in Italia da Frassinelli.
Thank you.
E adesso seguiamo un festival di letteratura che abbiamo seguito sin dai suoi esordi, veramente. L'undicesima edizione di Minimondi, che dal 12 al 27 di marzo veramente illumina la città di Parma e la sua provincia. Ne parliamo con Paola Cantarelli, appunto della direzione artistica del festival. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Allora, vogliamo parlare un po' di questa undicesima edizione. Intanto, come ha sviluppato il discorso nato 11 anni fa?
Diciamo che noi abbiamo continuato l'obiettivo, cioè raggiungere le scuole di ogni ordine grado, dunque partendo dalla scuola per l'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria, facendo delle proposte ad hoc e mirate a seconda delle diverse fasce di età, dunque laboratori, attività manuali per i più piccoli e man mano che si cresce un incontro più diretto, un dibattito con lo scrittore sul suo modo di scrivere, sull'ultimo libro pubblicato, perché si è avvicinato al mondo della scrittura e così via. Insomma, abbiamo cercato di perseguire la finalità di dare la stessa attenzione all'illustrazione nello stesso tempo alla scrittura, che a nostro avviso sono i due elementi fondamentali allo stesso livello del libro per ragazzi.
Come ogni anno, il Festival Minimondi è ospitato in diversi luoghi di Parma e provincia.
Certo, sì, anche questa, diciamo, questa idea, no? Che non ci sia solo un luogo del festival, ma sia la stessa città che diventa la mappa del festival e anche tutto il territorio che circonda la città. Dunque andare per esempio nei musei del cibo, Felino, Langhirano, Collecchio, oppure andare nelle scuole della provincia come Busseto, come Montechiarugolo, oppure negli spazi attivi di cultura per ragazzi come la ludoteca di Monticelli, la ludoteca di Basilicanova. Nello stesso tempo far vivere luoghi come la Galleria San Ludovico, che è uno spazio riservato alle mostre, che quest'anno è la sede della nostra mostra dedicata all'illustratore, all'artista Rémy Charlip,
sì.
Questo grande, una figura del Novecento, una figura poliedrica, perché lui, oltre a essere un illustratore, è stato anche un grande danzatore e coreografo riconosciuto in tutto il mondo. Parliamo di uno dei danzatori della compagnia di Mercy Canning, dunque una figura molto importante nel panorama della danza contemporanea.
Sì, questa mostra è, diciamo, in qualche modo il fiore all'occhiello di questa undicesima edizione e soprattutto sviluppa un concetto essenziale, cioè il fatto, lo annunciava poco fa lei, che l'illustrazione è in qualche modo proprio il primo gradino, no, d'avvicinamento alla lettura da parte dei più piccoli.
Sì. Sì, perché i bambini, come noi siamo stati bambini, il mondo dell'immagine, dell'illustrazione, del disegno è la prima cosa che noi avviciniamo, no? Con lo sguardo, dunque usando il senso della vista. E Rémy Charlip è uno di quei personaggi come Bruno Munari, come Leo Leoni, come Katsumi Komagata, che a livelli altissimi fa del mondo dell'illustrazione un mondo non solo per i più piccoli, ma un mondo per tutti. Cioè, quando diventiamo grandi non ci dobbiamo allontanare dal mondo dell'immaginario, dal vedere, dal guardare, dall'osservare, perché fa parte della vita. E questa, diciamo che è una delle cose che portiamo avanti fortemente. Infatti in mostra sabato appunto 24, sabato 25 se non sbaglio, avremo l'opportunità di presentare la seconda volta al festival Brian Selznick. Brian Selznick, con la straordinaria invenzione di Hugo Cabret, è il creatore di questo libro che omaggia sia Méliès ma nello stesso tempo Rémy Charlip. È interessante questo binomio, perché Méliès è l'immagine di Méliès, è il ritratto di Charlip, che lui individua come il suo maestro, no? Colui che lo ha avvicinato al mondo dell'illustrazione. E la straordinaria invenzione di Hugo Cabré è un libro per tutti, non solo per i ragazzi.
Tra l'altro, in contemporanea esce per la casa editrice Orecchio Cerbo l'ultimo libro, appunto l'ultimo edito perlomeno in Italia, di Rémy Charlip, Fortunatamente.
Esatto, sì, fortunatamente pensiamo che è un libro, uno dei più venduti negli Stati Uniti, ed è un libro, legandomi a quello che dicevo prima, che ha fatto crescere Brian Selznick. Dunque, un libro che potrebbe essere per noi come Piccolo Blu e Piccolo Giallo, scritto appunto da Leo Lionni. Sono quei libri che ti lanciano un messaggio, sono quei libri che ti aprono un mondo, e sono quei libri che ti divertono. L'altro libro, infatti, icona della mostra, è Reading Dance, sempre ovviamente scritto da Rémy Charlip, che sono le posizioni della lettura, no? Dunque, come leggere il libro seduti su una poltrona? Ognuno di noi tiene una posizione, ognuno di noi ha un avvicinamento diverso al libro e instaura un'intimità col libro stesso. Infatti è molto divertente vedere in mostra questi bambini che provano, col proprio libro anche portato da casa, a sedersi sulla poltrona e provare le tante posizioni. Dunque, una mostra interattiva in cui anche il corpo è fondamentale nel rapporto con il libro. Non per questo Rémy Charlip, essendo un grande danzatore, fa sì che nei suoi libri diventino delle vere e proprie coreografie.
Certo. Allora, per chi avesse bisogno di ulteriori informazioni e volesse appunto venire a Parma per seguire il Festival Minimondi, può consultare un sito internet, immagino.
Sì, www.minimondi.com, e sottolineo che la mostra Rémy Charlip Danzare il mio libro è aperta fino al 25 di aprile.
Benissimo, quindi anche dopo la fine
festival,
che dicevamo, esatto, si chiude il 27 di marzo.
Esatto.
Benissimo, allora grazie a Paola Cantarelli e naturalmente in bocca al lupo per questa 11ª edizione di Minimondi.
Grazie ancora,
arrivederci,
buona giornata.
Arrivederci. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.